Ti ringraziamo, Padre, perché tu sei il Dio della pietà, della misericordia. Sei il Padre. Sei il Padre che Gesù ci ha fatto conoscere. E noi vogliamo dirti la nostra riverenza e amore di figli. Ti ringraziamo, Signore Gesù Cristo, perché la tua presenza in mezzo a noi è viva, tu sei risorto. Donaci di aprire gli occhi per non rischiare di non vederti. E chiediamo anche a te, Maria, tu che sei l'Immacolata, colei che col suo sì ha reso possibile il grande progetto d'amore di Dio, di toccare il nostro cuore e di trasformarlo. Amen. E siamo al secondo capitolo. Teniamo presente quello che abbiamo già detto ieri su il linguaggio. Dio non è uno che punisce, ma uno che, anche quando noi abbiamo fatto il male, si serve di questo male per costruire il bene. È proprio questo lo stile di Dio. E a me piace molto quello che l'ho letto in un libro, tra l'altro, di un ebreo. E questo libro diceva, tra l'altro, che il titolo di Aaron Kushner, un americano, ebreo-americano, ex rabbino, che poi è diventato psicologo, è interessante, mi ha tirato il titolo, l'ho comprato, e nessuno ti chiede di essere perfetto, nemmeno Dio. E per dire, il Signore ti accoglie così come sei. E a un certo punto lui parla, a un certo punto arriva a dire che ogni crisi, è sempre un'opportunità. E dice che negli ideogrammi cinesi, l'ideogramma che dice crisis è lo stesso ideogramma che dice opportunità. Vuol dire che il Signore ti dà una scala, che può essere il dolore, la fatica, il fastidio, ma tu puoi imboccare la scala per salire o per scendere, dipende da te. È un'occasione che Lui ti dà perché tu possa crescere, anche il momento della prova. Quindi non è Lui che castiga, ma siamo noi che ci autocastighiamo quando combiniamo dei pasticci. È chiaro che, l'abbiamo già detto ieri, chi sputa in cielo si sputa in testa, e dunque non ti fai del male. Ed ecco, allora, ieri abbiamo visto una parte che sembrava terribile, e oggi comincia una parte che in fondo non è se non la citazione di Isaia 52. Ecco sui monti i passi di un messaggero. Notate bene, che messaggero, Malak si dice in ebraico, messaggero, è quello che poi è stato tradotto in greco angelos, e poi in latino l'ha traslitterato, l'ha fatto diventare angelus, e noi ci abbiamo messo pure le ali, ma non c'è da niente, vuol dire Dio si serve di qualcuno che invia come messaggero. Non è necessario pensare alle ali o altro. Ecco, io mando, ecco sui monti i passi di un messaggero, un araldo di pace. Celebra le tue feste, Giuda, cioè Israele ormai, cioè Israele del sud, perché l'Israele del nord è già stato distrutto. Celebra le tue feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, perché non ti attraverserà più il malvagio. Cioè guarda che il male non prevarrà più su di te. Guarda che io l'ho sconfitto il male. Egli è del tutto annientato. Ricordate Genesi 3, no? Dove Dio dice striscerai della polvere, cioè sarai umiliato fino in fondo. Tu hai creduto di rendere dura la vita dei miei figli, ma io manderò tra i miei figli, Gesù che si fa uomo, uno che ti schiaccerà. Ma tu da ormai sei ridotto a terra, stai strisciando nella polvere. Cioè, sta già da noi, no? Quando uno dice guarda, ti farò strisciare nella polvere, è proprio questo, l'umiliazione, ti umilierò, ti distruggerò, perché non ti attraverserà più il malvagio. Egli è del tutto annientato. Il Signore, ecco qui la promessa, restaura la vigna di Giacobbe come la vigna di Israele, cioè diventerà un unico popolo ancora, nord a sud. I briganti l'avevano depredata. Chi sono i briganti? Sono lo strumento di cui si serve il nemico per indurti al male, per distruggerti. Ne avevano strappato i tralci. E allora adesso vediamo, adesso c'è, penso uno dei pezzi più poetici di tutta la Bibbia, e Naum è davvero straordinario, una breve profezia, però straordinario. Contro di te si rivolge a Ninive. Ninive è la città che vuole esprimere gli Assiri. La Siria, ve l'ho detto, una potenza più crudele di tutte, ha costruito un impero immenso, ma dove arrivava distruggeva tutto, e alla fine che lei è stata distrutta naturalmente. E quindi contro di te avanza un distruttore, montare la guardia alla fortezza, sorvegliare le vie, cingerti i fianchi, raccogliere tutte le forze, lo scudo dei suoi prodi rosseggia, i guerrieri sono vestiti di scarlatto. Vuol dire che vestiti di scarlatto ricorda il sangue, no? Sono vestiti di scarlatto. Come fuoco scintillano i carri di ferro, pronti all'attacco, le lance lampeggiano, le vie tumultuano, per le vie tumultuano i carri. Ricordate, i carri era per Israele una rarità, ricordate che gli Ittiti sono stati i primi a inventare i carri da guerra. Adesso siamo arrivati ai carri armati, ma allora... E dopo arriveranno gli egiziani, non li avevano ancora, è soltanto con l'età del ferro che si arriva con gli Ittiti, si arriva mentre col bronzo non puoi fare dei carri eccetera, perché il bronzo resiste di meno, quindi si logora, mentre ci voleva il ferro, e gli Ittiti avevano già scoperto il ferro. E quindi ancora, no? Le lance lampeggiano, le vie tumultano di carri, scorazzano per le piazze, il loro aspetto è come di fiamma, guizzano come saette, si fa l'appello ai più coraggiosi, che accorrendo si urtano. Vedete, avete in mente l'assedio di una città, no? Sono tutti gli Assiri che si trovano dentro nella loro fortezza, nella loro città, che tra l'altro Ninive veniva ritenuta imprendibile. E invece, proprio da dove loro pensavano di non poter essere presi, vengono presi proprio dall'acqua che la circondava, no? Sono due fiumi, quindi bisognava varcare i fiumi per arrivare, quindi aveva pensato a una città che non verrà mai distrutta, e invece ecco qui, il segno della potenza del nemico, che in fondo è sempre colui che si oppone a Dio. È colui che fa menzognero fin dall'inizio, è il principe delle tenebre, chiamato come volete. Gesù lo chiama il principe di questo mondo, cioè di questa mentalità mondana che è fondata su tre cose: potere, possedere e apparire. Sono le tre concupiscenze che Sant'Agostino mette, dice, quelle del mondo, del nostro mondo. La mentalità mondana è fondata su tre concupiscenze: la concupiscenza del possedere, del potere e dell'apparire. Notate bene che poi Sant'Agostino le interpreta, dice, questi sono quelli che hanno messo a morte Gesù, sono i sacerdoti, anziani e scrive farisei. Sono i sacerdoti, sono il potere, gli anziani sono coloro che sono arricchiti, perché? Perché essendo anziani hanno accumulato per la vecchiaia, gli anziani, e quindi possedere, e poi l'apparire, i farisei. Gesù gli dice, voi siete, Gesù gli dice, siete ipocriti, ipocritai in greco vuol dire attori, quindi non è un insulto, cioè un attore è uno che mette la maschera per recitare nel teatro greco e latino, e allora tu hai sempre, cioè tu ti reciti da re, ma in realtà dietro sei un poverino, hai solo la maschera, quindi siete delle persone che mettono le maschere. Quindi siete delle persone che inaffidabili, no? E Gesù infatti dice, fate quello che loro dicono, ma non fate quello che loro fanno, perché le cose che dicono sono giuste, il guaio è che non le vivono poi. Quindi se tu vuoi imparare da loro, non impari niente. E quindi ecco qui, eravamo arrivati l'appello ai più coraggiosi, correndo si urtano, essi si slanciano verso le mura, la copertura di scudi è formata, quindi formano la testuggine, no? Quando mettono tutti gli scudi quadrati, proprio per cercare di difendere il più possibile, no? E poi le porte dei fiumi si aprono, ecco, questi fiumi che dovevano essere il tuo baluardo in realtà servono per inondarti. La reggia è in preda allo spavento. La regina, notate bene che lo sta pensando alla regina, la reggia cos'è? È il regno di Baal. Vi ho già detto che Baal, in ebraico, il dio Baal vuol dire letteralmente padrone. Gesù dice, non mi chiamerai, Dio dice, non mi chiamerai più mio Baal, mio padrone, ma mi chiamerai mio sposo. E quindi è un'altra cosa, cioè non avrai più gli idoli, ma avrai uno che si prende cura di te, che diventerà una carne sola con te, quindi pensiamo a Gesù Cristo, no? Si è fatto carne per noi. E quindi i fiumi si aprono, la regina è presa dallo spavento, la regina è la moglie di Baal, che era Astarte. Portate bene, era, ve l'ho già detto, erano gli dei cosiddetti della fecondità. Baal era il simbolo, Astarte era la terra, Baal era invece il dio della tempesta, delle nuvole, dell'acqua, per cui si invocava Baal per far piovere. Allora, l'acqua è un po' come il seme che feconda la terra, la regina. E quindi, ecco che qui i culti orgiastici, per acquisire la fecondità. Allora la regina è Astarte, quindi gli idoli sono crollati, no? La regina è condotta in esilio, via, non c'è più, cioè gli idoli sono andati in esilio. Le sue ancelle gemono con una voce di colombe, cioè sembra che fa pietà, noi le colombe ricordate, ecco. E, percuotendosi il petto, adesso dicono, vedi, tardi. Ninive è come una vasca d'acqua agitata, cioè dire la tempesta in una vasca, noi diremmo anche la tempesta in un bicchiere, no? In realtà, visto che hanno creduto di fare da soli, hanno creduto di mettersi al posto di Dio, i risultati sono miseri, tu non puoi metterti al posto di Dio. Quindi, Ninive è come una vasca d'acqua agitata, da cui sfuggono le acque. Fermatevi, fermatevi! Ma nessuno si volta. Saccheggiate l'argento, saccheggiate l'oro. Ci sono tesori infiniti, ammassi d'oggetti preziosi, devastazione, spogliazione, desolazione, cuori scoraggiati, ginocchia vacillanti, tutti i cuori, in tutti i cuori è lo spasimo, su tutti i volti il pallore. Magnifico, vedete che sembra una sequenza cinematografica, no? Fatta di tanti flash, che è bravissimo come poeta, è molto efficace. Ed ecco allora la sentenza, ricordate che il simbolo di Assur era il leone che ti divora, no? Mentre il simbolo di Israele era la colomba. Ricordate che Jonas, che vuol dire colomba, e quindi Giona, che viene mandato, che poi è un racconto sapienziale, Giona non è mai capito questo Giona, è quindi un racconto sapienziale che lui vorrebbe distruggere Ninive, quindi Jonas è il simbolo di Israele a cui Dio dice vai a Ninive, guarda che la puoi convertire se ci credi, e Giona invece è renitente, scappa, non piuttosto che andare a Ninive, guarda, tenta addirittura, incita i marinai a buttarlo giù dalla nave dicendo c'è la tempesta, è colpa mia, buttatemi a mare e vedrete che calma tutto. Questi dicono no, quindi un suicida, piuttosto che andare a Ninive mi ammazzo. E poi dopo quando è nell'abisso è anche bugiardo, mi ha detto Giona, no? Signore, tu mi hai sprofondato nell'abisso, come tu? Ti sei fatto buttare tu? Quindi non, poi adesso dai la colpa a Dio, no? Noi siamo un po' come Giona, prima ci buttiamo piuttosto che metterci al servizio di Dio, preferisco morire, e dopo quando stai per morire, Signore guarda dove mi hai messo, ma quando tu hai rinunciato a Dio, hai creduto di fare da solo, ti sei cacciato tu dai pasticci, non è se non il risultato di quello che hai scelto. E allora ecco qui, dov'è la tana dei leoni? Leone era il simbolo della Siria. Dov'è la tana dei leoni? La caverna dei leoncelli. Là si rifugiavano il leone e i leoncelli e nessuno li disturbava. Ninive, no? È la tana del leone, è il luogo dove poteva trionfare l'idolatria, la potenza, la violenza contro tutti. Il leone rapiva per i suoi piccoli, sbranava per le sue leonesse, riempiva i suoi covi di preda, le sue tane di rapina. Eccomi a te, dice il Signore degli eserciti, manderò in fumo i tuoi carri e la spada divorerà i tuoi leoncelli, porrò fine alle tue rapine nel paese, non si udrà più la voce dei tuoi messaggeri. I messaggeri di Ninive, gli assiri, andavano spesso a minacciare i re dicendo o paghi le tasse a noi, se no tra poco sei finito. E se questo, come il re del regno di Israele, il regno del nord, dice no, arrivano e ti fanno fuori, ti portano via tutto, il genocidio, no? Ti sposta tutto il popolo da un'altra parte. Quindi, ve l'ho già detto, hanno inventato il genocidio. Vedete come la parola di Dio, anche così colorata, no? È efficace, è come una spada a due tagli che penetra fino in fondo. Per cui vediamo, no? Questo Dio che è così arrabbiato contro il male da dire guarda che lui non prevarrà mai contro di te, guarda che io voglio il bene comunque e io annienterò il male purché tu possa diventare di nuovo figlio, fratello. Chiediamo al Signore che davvero questo sia vero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, nel principio, ora e sempre, dei secoli dei secoli. Amen.